GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Elena Fiorani. Giorni di calcio mondiale, quelli che stiamo vivendo. In Russia, dopo 15 giorni di incontri e sfide tra le migliori nazionali, Croazia e Francia si giocano la finale della Coppa del Mondo di calcio. A 2700 km di distanza, in Italia, a Castelfranco Emilia, provincia di Modena, si sono svolti i mondiali antirazzisti, organizzati dall'Unione Italiana Sport per Tutti e giunti alla 22esima edizione. Il calcio c'è, la passione anche. I partecipanti provenienti da diversi angoli del mondo sono i protagonisti in entrambe le manifestazioni. Dov'è la differenza? Lo abbiamo chiesto a Nicola Sbetti, storico dello sport e professore a contratto dell'Università di Bologna.
Al di là della differenza, diciamo, di taglia, di stazza, di peso economico che hanno le due competizioni, è chiaro che il Mondiale FIFA, e in questo sia quello maschile ma anche quello femminile che si svolgerà il prossimo anno, il Mondiale FIFA tende a perpetuare la raffigurazione di un mondo diviso in stati-nazione in competizione fra loro, no? Perché comunque ci sono gli inni, gli stemmi, le bandiere che vengono associati a 11 atleti e questo fa sì che, insomma, le squadre nazionali che scendono in campo rendono più reali quelle che sono le comunità immaginate nazionali, e questo sicuramente è un primo aspetto. Il calcio c'è da una parte e dall'altra, suscita emozioni, piace, quindi comunque un qualcosa che catalizza la partecipazione, però è chiaro che appunto l'affiliazione nazionale e poi la visibilità globale che ha un mondiale permette chiaramente una grossa differenza. Però secondo me la grande portata dei mondiali antirazzisti, chiaramente hanno una storia più recente, comunque una base italiana, perché anche se poi la partecipazione assolutamente transnazionale, globale e forse quasi più ampia anche di quella dei mondiali di calcio della FIFA. La grandezza, secondo me, dei mondiali antirazzisti è che riesce a superare diverse barriere che lo sport professionistico impone. È importante, poi si è visto forse uno dei temi sottaciuti dalla stampa, non tanto internazionale, sicuramente da quella russa, ma sommato anche da quella italiana, è la questione, per esempio, LGBT stessa, mentre appunto il suo piccolo è il mondiale antirazzisti. Portano avanti delle istanze che sono contro tutti i tipi di discriminazione.
Infatti, dal 2013 in Russia esiste anche una legge che punisce la cosiddetta propaganda omosessuale. Proprio per parlare di diritti LGBT e promuovere una sensibilizzazione sul tema, la rete Fare Football Against Racism in Europe ha organizzato diverse iniziative a Mosca e San Pietroburgo durante i mesi che hanno preceduto i mondiali e ancora in questo periodo di riflettori puntati sullo Stato russo. Ce ne parla Raffaella Chiodo-Karpinski, membro del board della rete Fare.
Come rete Fare, in vista dei mondiali di Russia, abbiamo lavorato molto per spingere, per fare lobby su questa federazione mondiale di calcio, perché assumesse una responsabilità e potesse sostenere le attività che avremmo fatto in Russia, e questo, bisogna dirlo, è accaduto, e in effetti la FIFA poi ha preso, diciamo, abbastanza sul serio le nostre proposte, a tal punto che è sostenuta in questo lungo mese di attività. A Mosca e a Pietroburgo abbiamo realizzato due attività importanti, in particolare abbiamo aperto due case della diversità, due luoghi molto importanti perché si sono potute realizzare all'interno di questi due spazi eventi, iniziative, tavole rotonde, mostre, film, rassegne e naturalmente anche la proiezione delle partite, perché anche, diciamo, lo scopo era quello di essere anche un punto di riferimento per cittadini semplici russi che potessero venire a vedere le partite, ma anche conoscere attraverso le mostre che abbiamo realizzato come Rete Fare, che sono specificamente dedicate alla lotta al razzismo nel calcio e attraverso il calcio, così come una lotta, insomma, come il calcio può essere utilizzato per combattere diverse forme di discriminazione, quindi naturalmente le donne, così come LGBT, quindi si è trattato, diciamo, di mettere a fuoco questa serie di diritti umani al centro di una Coppa del Mondo che tradizionalmente invece questo non ha proprio all'ordine del giorno.
ci pare che la questione ruoti intorno ai diritti, negati o difesi, promossi o cancellati, come il diritto all'inclusione e all'accoglienza, che in questi giorni sono minacciati più che mai in Italia e in tutta Europa. Per questo il loro essere antirazzisti è la caratteristica che distingue e valorizza l'esperienza italiana dei mondiali di Castelfranco Emilia. Sentiamo ancora Nicola Sbetti.
Il calcio, diciamo, è un danno bifronte in questo. Per molto tempo ha riflettuto, no, quello che era il razzismo delle classi dominanti, e però appunto allo stesso tempo proprio campioni come Pelé, grazie alle loro prestazioni sul campo, hanno contribuito a cambiare lo sguardo di società che erano razziste, che man mano invece hanno cominciato un processo di apertura che però appunto non si esaurisce, ecco, con la fine dei 90 minuti, e deve entrare anche in quella che poi è la società e la vita di tutti. Negli ultimissimi anni c'è un rigurgito di razzismo, c'è sempre stato il razzismo nel calcio italiano, però negli ultimi 2 o 3 anni si sente un ritorno, e questi mondiali di calcio che ci dimostrano come, nonostante le società siano sempre più multietniche, per le nazionali di calcio si tende ad attribuire, come dire, l'immagine dominante della nazione. Non si accetta che un calciatore di una nazionale possa avere in realtà delle identità multiple.
Con questo è tutto. Per notizie e approfondimenti sul sociale, www.giornaleradiosociale.it.